compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento, incuria la bufera.
A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto a Rotondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti.
Sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli certi.
Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, pur bisogna andare.
Compagno Ovidio Franchi, compagno a Rotondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera rossa.
Una buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di radiazione.info. Oggi che è mercoledì 7 febbraio, sono le 21 e 3 minuti primi, vi saluto e vi saluta anche Lucky.
Buonasera a tutti gli ascoltatori di Memoria Resistente, ciao Frank.
Ciao. E allora, come ogni mercoledì, riprendiamo il filo rosso che ci collega alla nostra memoria di classe attraverso letture, testimonianze di vario genere, di varia natura, ovviamente tutto quello che possiamo trasmettere per via radiofonica. Voi potete anche comunicare con noi, @radiazioneinfo per scriverci su Twitter, mentre vi diamo anche il numero di telefono 380 47 16 299, e tramite quello potete scriverci su Telegram e mandarci anche con questo strumento eventualmente messaggi vocali che noi possiamo riportare qui in diretta. Poi c'è anche una pratica chat sul sito, quindi sono vari i modi che avete a disposizione per comunicare con noi.
Assolutamente, per inviarci soprattutto materiale, che cerco sempre di ampliare questa richiesta, perché comunque purtroppo trovare materiale sulla memoria della Resistenza diventa sempre più problematico, perché comunque in ogni caso proprio cercano di togliere anche questo, ma non ci riusciranno mai, perché a costo di andare in qualsiasi parte d'Italia alla ricerca ce la farò sempre. Però dato che se riesco ad avere materiale anche di storie di paese, di qualsiasi paese d'Italia dove la Resistenza è stata combattuta, e noi saremo sempre lieti di portare l'attenzione, come ci ha mandato quel piccolo opuscolo il compagno di Udine, e via dicendo, abbiamo letto ben volentieri che sono sempre storie che a noi fa piacere e anzi siamo lieti di riproporle, perché comunque fanno parte di una memoria storica e uno dei più alti momenti della resistenza di classe operaia, proletaria e di popolo italiana.
E quindi è giusto anche renderla viva, anche esatto. Perché prima di cominciare, come al solito, parliamo anche del mondo del lavoro, in questo caso nel mondo operaio, perché è una notizia
esatto,
di questa sera a Como.
Purtroppo.
Sono almeno 7 i feriti, 3 sono in gravi condizioni, dell'esplosione avvenuta nel primo pomeriggio di oggi all'ecosfera di Bulgaro Grasso, azienda che si occupa del trattamento di rifiuti speciali. L'esplosione si sarebbe verificata in un serbatoio verticale e avrebbe coinvolto anche 2 serbatoi adiacenti. E purtroppo non passa mercoledì senza che diamo
sì,
queste notizie.
Effettivamente, purtroppo anche oggi, disgraziatamente, altri 3 operai versano in gravi condizioni. Fortunatamente sembrano in pericolo di vita, ma comunque di sicuro non stanno assolutamente bene, mentre altri 6 sono feriti per l'esplosione appunto di una cisterna di solventi. Chiaramente chi la paga è sempre gli operai, chi lavora, chi è sfruttato, e quindi noi vogliamo ribadire, invece di ascoltare i proclami roboanti della mummia di Arcore e di quella specie di boy scout democristiano di veronese, compreso quello toscano comunque, perché entrambi sono entrambi boy scout, probabilmente i frati gli hanno insegnato bene, quindi noi vogliamo dare la massima solidarietà alle vittime, ai feriti dello scoppio di Como, e chiaramente tutte le nostre maledizioni a quel trio fastidio che comunque continua con proclami roboanti, mentre vediamo che in cittadine europee come Lisbona un presidio
sì,
per i 6 nigeriani feriti.
Ci arriva questo su Twitter da Lisbona, non da Lisbona, scusami, da Bilbao, in cui è in corso un presidio in solidarietà appunto e per esprimere vicinanza ai 6 migranti feriti a Traini e a Macerata. Ricordiamo inoltre che questo sabato appunto si svolgerà una manifestazione, un appello nazionale a scendere in piazza a Macerata. Invitiamo anche noi calorosamente a partecipare. E poi questo è un periodo che i fasci li vede anche abbastanza in giro, perché è come la giornata del ricordo del...
Sì, assolutamente, stavamo
la giornata
prima
del ricordo,
nel backstage.
Ma è quel nome preciso. Giornata del ricordo, che è la giornata appunto che commemora
gli esuli giuliani e dalmati,
sì,
e
poi,
le foibe.
Appunto, tutta questa leggenda, questa verità struprata legata a quello che furono le foibe e chi ci fu anche sepolto dentro, perché anche su questo...
Ma assolutamente sì, perché comunque le
ci
foibe...
sarebbe molto da ridire.
No, ma le foibe del Carso contengono di tutto, da salme di caduti della Grande Guerra a vittime di bombardamenti italo-tedeschi. Addirittura contengono pezzi di artiglieria, munizioni austro-ungariche, c'è cioè di tutto, ma non inerente assolutamente a rappresaglie da parte dell'esercito sloveno. Vogliamo anche ricordare chiaramente che, per carità, a me non risulta che sia stata la Jugoslavia a dichiararci guerra, bensì mi sembra che sia stata, come per altri paesi europei, un'aggressione proditoria senza alcuna dichiarazione di guerra da parte dell'esercito nazifascista, che comunque voglio ricordare ai signori che continuano a commemorare queste foibe o vogliono revisionare quello che è la verità, che il solo bombardamento di Belgrado della Pasqua del 1940, del 41, quando entrò l'esercito tedesco, entrò dalla Jugoslavia con l'operazione Marita, mi sembra, se non sbaglio, per andare a togliere le castagne dal fuoco alle truppe fasciste di stanze in Albania, che non riuscivano a più andarne fuori con il famoso spezzeremo le linee alla Grecia. Solo quel bombardamento costò 2000 vittime. Noi ci chiediamo dove hanno potuto mettere quelle 2000 vittime con un'occupazione tedesca in corso. Il popolo jugoslavo, che comunque dopo non ebbe né paura dei fascisti né dei nazisti, e ben sappiamo che a Trieste li spedì a calci in culo da solo.
Sì, ricordiamo anche che poi la leggenda degli italiani dal volto più umano in guerra dei tedeschi è appunto una leggenda, perché anche se non ci piace ricordarlo, i campi di concentramento e tortura ce li avevano anche
assolutamente.
L'esercito italiano,
uno anche qua vicino, e qualche volta si deve, nulla togliendo che comunque qualche volta si deve anche a qualche soldato umanitario, un proletario sicuramente, che riuscivano ad avere una borraccia d'acqua e qualche pezzo di pane comunque anche tra l'altro a suo pericolo, perché chiaramente se veniva pescato veniva duramente redarguito nonché punito, perché non doveva familiarizzare col nemico. In questo caso il nemico erano donne e bambini, colpevoli solo di essere sloveni in quel caso.
E questa sera in,
chiaramente noi rispondiamo alle foibe,
esatto, ma non
con
solo...
le fosse.
Questo sì, perché adesso poi andiamo a presentarvi il libro che leggiamo questa sera, ha questo slogan appunto, noi rispondiamo alle foibe con le fosse. Però a proposito di foibe, questa sera tra l'altro in sala Caduti di Nassiria a Padova, quella sotto la Torre dell'Orologio, in Piazza dei Signori per intenderci, ci sarà un'iniziativa che credo sia stata organizzata in maniera pseudo privata su canali molto difficilmente rintracciabili, perché io sui vari siti di Forza Nuova e Casa Pound non l'ho vista pubblicizzata, magari sono io che non sono bravo a usare internet, però comunque c'è questa iniziativa appunto informativa e di ricordo per la questione delle foibe. Ovviamente non a tutti la presenza dei fascisti in città che girino liberamente, che spaccino false verità per realtà storica fa piacere, quindi penso proprio che ci sarà un nutrito gruppo di persone in Piazza Capitaniato questa sera per dare una risposta a questa iniziativa. Se volete e potete insomma ingrossarne le fila, l'invito è quello di farlo. Se invece non potete, restate qua connessi, perché se ci succedesse qualcosa cercheremo comunque di dare notizie in diretta dell'evoluzione della situazione tramite...
E tra l'altro anche se non potete stasera, ma sabato comunque mi sembra che anche un altro appuntamento...
Sì, sabato sera
quelli Piazza Cavour alle 20,
esatto,
esattamente, e chiaramente che comunque saranno ben protetti dai loro angeli custodi.
Sì, di solito è così.
Sì, però, assolutamente.
Questo perché... stato che... a cui sono antagonisti feroci, però di cui sono antagonisti feroci, però
contro il sistema, il loro solito slogan,
però è sempre abbastanza solerte nel dargli
protezione,
esatto,
quindi
po' di agibilità politica,
esatto.
Comunque alle foibe con le fosse cosa leggiamo questa sera?
Chiaramente Rosario Bentivegna in collaborazione con Cesare De Simone, operazione di Via Rasella, verità e menzogna, i protagonisti raccontano. Difatti questo libro di vecchia ancora costa ancora 6.900 lire, che di Editori Riuniti, notifica e società comunque del gruppo Uni ER, che narra appunto, redatto da Rosario Bentivegna. Vogliamo ricordare Rosario Bentivegna, Carla Capponi, Mario Fiorentini, sono alcuni dei partigiani gappisti di Roma che con una gloriosa azione causarono la morte di 33 invasori tedeschi della divisione Bozen. Quindi noi inizieremo a leggere appunto la storia di Operazione di Via Rasella, Rosario Bentivegna, Cesare De Simone, verità e menzogne. Ma quale crimine fu quello nazista? Fu un crimine senza precedenti nella storia, un crimine che presuppone un nuovo tipo di Stato, appunto lo Stato criminale. Ah ragazzi, ma ve ne volete andare via con sto pallone? Frase gridata dal gappista Pasquale Balsamo a un gruppetto di 5-6 ragazzini romani che si era accodato a largo Tritone, giocando con una palla alla colonna tedesca la cui testa stava imboccando Via Rasella. Balsamo diede un calcio alla palla scaraventandola lontano in direzione opposta e i ragazzini le corsero dietro per recuperarla insultandolo, evitarono così di essere coinvolti in uno scontro. Dopo l'attentato di Via Rasella del 23 marzo, le conseguenti severe misure germaniche, elementi responsabili hanno fatto correre la voce che i fucilati fossero innocenti. Storia e memoria. Continua a esplodere attraverso gli anni e le coscienze, oltre mezzo secolo, da quelle 15.50 al 24 marzo 44, la vampata e l'onda d'urto della bomba di Via Rasella, il carretto da spazzino, 18 kg di tritolo, le schegge di ferro e ghisa continuano a devastare e distruggere. Ma le vittime non sono più i poliziotti altoatesini del terzo battaglione del Bozen, aggregati alle SS di Kappler, ad essere spazzati via dalla deflagrazione di quel primo pomeriggio davanti a Palazzo Tittoni, mezzo secolo dopo, non sono più i soldati nemici, gli hitleriani, che avevano invaso e che stavano insanguinando l'Italia, bensì la verità e la memoria collettiva di un'intera nazione. Caso unico nella storia dell'esistenza europea, l'attacco partigiano a Via Rasella, che ha rappresentato uno dei momenti più significativi della guerriglia urbana gappista nelle città italiane occupate dai tedeschi, si è trasformato nella più rozza e forse diffusa falsificazione della storia dell'Italia moderna, diffusa a tal punto che persino Alcuni storici, scrittori e studiosi di sicura fede antifascista, quando ricordano Via Rasella in qualche loro testo, magari per difendere il significato e la memoria delle ingiurie fasciste e revisioniste, commettono errori e grossolane imprecisioni nella ricostruzione dei fatti. Proprio il processo Erich Priebke, del resto, è tornato a riproporre l'antica originaria menzogna. La strage delle Ardeatine è stata colpa dei GAP comunisti che hanno fatto l'attentato di Via Rasella. Ha detto per discolparsi l'ex capitano dell'SS, il vecchio torturatore di Via Tasso, il boia delle fosse ardeatine, continua a fare il suo mestiere di nazista, ammazzare uomini con ferocia, calpestare la dignità, l'onore di chi combatteva i tedeschi, torturarne persino ricordo con la menzogna e l'insulto. Lui sa bene che la strage delle ardeatine l'hanno ideata, voluta e fatta loro, i nazisti, proprio così, crudele e cupa. Il carnaio che prima di spegnerle fisicamente doveva massacrare l'anima e la mente delle vittime, al di là di ogni pretesto o criterio di rappresaglia, come era nella loro ideologia e nella prassi collaudata nei ghetti e nelle contrade d'Europa. Quale rappresaglia giustifica il 13 ottobre 43 l'eccidio nei forni di lager dei 1259 ebrei romani, in gran parte vecchi, donne e bambini, rastrellati da Kapler a Portico d'Ottavia? Priebke mente, e questo certo non meraviglia, eppure qualche italiano, ancora 50 anni dopo, torna a far sua questa menzogna. Un paio di giornali di destra rilanciano con clamore, quasi fosse uno scoop, le grandi bugie su Via Rasella, mentre sulle pagine di quello che viene considerato il maggior quotidiano nazionale, una firma storica del giornalismo italiano, è il primo a mettere disinvoltamente sullo stesso piano di responsabilità per le latine, le SS, Kapler e Priebke da un lato, i partigiani romani dall'altro. Ottenendo persino l'adesione, sia pure attenuata dal dubbio cartesiano sulle certezze di un altro esponente della comunità israelitica romana. La storia è la grande memoria dell'umanità, dunque la sua più certa maestra. La storia offre all'uomo una piattaforma per costruire i suoi ricordi e insieme la sua intelligenza, la sua riflessione e la sua civiltà. È la base indistruttibile di ciò che è accaduto, dell'evento verificato, sia dunque ricostruibile in ognuna delle sue reali sfaccettature, anche quelle minime. Ed è questa la sola base certa che per la costruzione scientifica del pensiero storico, che può essere di destra o di sinistra, non è questo il punto. Il punto è la realtà degli eventi accaduti e dunque della conoscenza non superficiale dei fatti, altrimenti la storia si trasforma in menzogna, non dedica più alla vita ma all'ode della sventura. Via Rasella, dunque la battaglia gabbista per le vie del centro di Roma mezzo secolo fa, un momento rovente della costruzione di una nuova libera nazione sulla cenere di quella che il fascismo prima, Salò e i nazisti dopo avevano degradato, umiliato e distrutta. Vediamo chi c'era Via Rasella, uno dei crocevia della storia dell'Italia repubblicana e chi non c'era e chi, i mentitori, i falsificatori, i fascisti vecchi e nuovi, non ci sarebbe mai stato. La battaglia per Roma. All'alba del 22 gennaio 44, gli anglo-americani sbarcano sulla spiaggia di laziale Franza e Nettuno. Dopo l'attacco al continente europeo del 10 luglio precedente, con l'invasione della Sicilia, questa era la seconda spallata che gli alleati davano alla fortezza Europa di Hitler. La terza sarebbe arrivata tra poco più di 4 mesi, con l'attacco diretto, lo sbarco in Normandia del 6 giugno. Al Vallo Atlantico nazista, anzi, nei piani del quartiere generale di Eisenhower, aveva un duplice obiettivo. Il primo era militare, sfondare le difese tedesche, superando la trincea di Kesseling, arroccata sulla linea Gustav davanti a Cassino, e aprire la quinta armata statunitense, l'ottava britannica, un varco per risalire verso il nord Italia, ossia verso il confine della Germania. Il secondo obiettivo era politico-propagandistico, ma non meno importante, conquistare Roma, la capitale di Mussolini. Inizia sulla sabbia di Anzio, quella che passerà alla storia come la battaglia per Roma, una delle più dure e sanguinose fra quelle combattute agli alleati in Europa. Vi partecipò anche l'Italia antifascista, e questo è un elemento non sempre valutato nel modo giusto dalla storiografia sulla campagna d'Italia. Il legittimo governo italiano del Sud, guidato a Brindisi da Pietro Badoglio, aveva infatti dichiarato guerra alla Germania il 13 ottobre, e già da 2 mesi, dopo l'8 dicembre, la prima unità del nuovo esercito italiano era stata impegnata in azione al fianco delle truppe anglo-americane. La sfortunata battaglia di Montelungo, 15 km a sud-est di Cassino. Così, in appoggio allo sbarco di Anzio, mentre i reparti regolari dell'esercito italiano affiancavano le truppe alleate, combattendo sulla dorsale dell'Appennino abruzzese, il quartiere generale anglo-americano chiese che venisse mobilitato anche il secondo braccio militare del governo Badoglio, le formazioni armate partigiane, in particolare quelle che dipendevano dal CLN e che erano le più numerose, agguerrite e meglio organizzate. Era un aiuto notevole quello che gli alleati si aspettavano in quel momento dalla resistenza romana e laziale, assai più importante per loro del contributo che potevano fornire il fronte i pochi reparti regolari del nuovo esercito sabaudo. Il movimento partigiano poteva infatti alleggerire la pressione tedesca sulle truppe alleate, con attacchi, sabotaggi e interruzioni delle vie di comunicazione alle spalle della Wehrmacht, rendere instabile il territorio alla permanenza dei comandi e degli apparati logistici di Kesseling e fornire, in specie all'USA le forze, la RAF, continue e precise informazioni sulla dislocazione delle forze germaniche, sulle loro forze e sui loro spostamenti. Ora è il momento, dice Loss. A Roma le istruzioni vengono date dal maggiore Peter Tompkins, responsabile della stazione dell'OSS, Office of Strategic Service, servizi militari segreti americani, in contatto diretto col fronte militare clandestino di Montezemolo e con altre formazioni della resistenza. Prepararsi all'insurrezione per incalzare le truppe tedesche tra la testa di ponte di Anzio e la città. Questa, in sostanza, era la direttiva dell'OSS. Le istruzioni di Tompkins mobilitarono le formazioni militari della resistenza nella città e nei dintorni e tra la fine di gennaio e i primi di febbraio questi intensificarono al massimo l'attività politico-organizzativa e quella di guerriglia, con l'effetto di scoprire molte realtà operative che fino ad allora erano state protette da un rigido sistema di clandestinità, soprattutto nelle borgate periferiche romane e nelle zone attorno alla città, Castelli, Monti Prenestini e Tiburtini, Civitavecchia, Sabina e Monte Rotondo, fino all'Abruzzo occidentale e alla Toscana. Si sviluppò così un tumultuoso arricchimento delle iniziative della resistenza. E d'altra parte la nuova situazione determinata dallo sbarco ebbe anche l'effetto di attenuare le spinte attendiste o opportuniste presenti in modo più o meno consistente. All'interno del CLN romano e nel movimento di resistenza diretto al fronte militare clandestino collegato con lo Stato Maggiore dell'Esercito del Sud. Anche i provvedimenti amministrativi presi dai nazisti e dai collaborazionisti di Salò in quei giorni facilitarono, resero più incisiva a Roma, l'iniziativa dei partiti antifascisti interni ed esterni al CLN. Nell'organizzare la disobbedienza civile e la protesta individuale e collettiva, manifestazioni popolari spontanee organizzate, assalti ai forni, assalti alle caserme dove erano concentrati gli uomini razziati per il servizio del lavoro, comizi e dimostrazioni di protesta contro i bombardamenti alleati causati dalla presenza di truppe e comandi tedeschi. Contemporaneamente viene intensificata l'azione militare, giorno e notte. Dal pomeriggio del 22 gennaio una catena ininterrotta di attacchi armati, sabotaggi e attentati devasta la zona sud-est del Lazio. Quella a cavallo della via Ardeatina, Appia, Casilina e Tuscolana, nonché Roma stessa, nelle periferie e negli stessi quartieri centrali, dirà Kesselin nel corso del suo processo. Roma era diventata per noi una città esplosiva, per noi era un grave problema quello della sicurezza nell'immediata retroviaria del fronte. Tra l'altro ne risentiva direttamente anche il morale delle truppe combattenti che non si potevano più mandare a Roma per brevi periodi di riposo e di licenza. Il fallimento ad Anzio del Blitz su cui gli alti comandi alleati contavano ebbe tra i suoi effetti più deleteri quello di frenare l'iniziativa partigiana che aveva fatto scattare le condizioni pre-insurrezionali. Vale a dire che in molti casi erano stati pressoché tralasciati i criteri cospirativi che avevano fatto fino a quel momento protetto le strutture militari della resistenza. Questo permise ai nazisti e repubblichini che usavano spie, infiltrati e informatori prezzolati di riorganizzare il loro sistema poliziesco e infliggere duri colpi a partire dalla fine di febbraio all'apparato clandestino partigiano. Tuttavia, lo slancio politico e militare della lotta contro l'occupante straniero e i suoi sicari fascisti non venne bloccato e il mese di marzo 1944 si aprì con importanti azioni di lotta di massa, che si protrassero fino all'inizio di maggio sia all'interno che all'esterno della città. Anche i GAP, centrali garibaldini, i gruppi di azione patriottica dipendenti direttamente dal comando militare del PC, erano stati duramente colpiti. Antonello Trombadori, che col nome di battaglia di Giacomo comandava la formazione, era stato arrestato insieme agli artificieri Giorgio Labogia e Franco Mattei. Finiti nelle mani dei nazisti anche altri eroici gappisti, come Guido Rattoppatore e Umberto Scattoni. Tuttavia i GAP centrali si organizzarono rapidamente e tornarono a colpire con forza i nazisti. Un marzo terribile. I romani vivono ormai nell'incubo pieno della feroce occupazione nazista. I continui rastrellamenti nelle strade, le deportazioni nei campi di sterminio, le repressioni, le minacce e le torture, le fucilazioni, la fame e il freddo, il coprifuoco alle 17. Nel silenzio delle notti grevi uniformi, ogni rombo di motore, ogni cingolio di freno, ogni passo cadenzato degli stivali della Wehrmacht o delle guardie neve fasciste provocava il sussulto, il dubbio agoncioso su quello che sta per accadere. L'oscurità fonda si popola di fantasmi, mentre l'orecchio di quanti si va ormai abituando alle veglie forzate nelle case di prati e di monti, di borgo e cave leggeri, tra Trastevere e Monteverde, davanti agli abajur schermati con asciugamano e dietro le persiane sbarrate, pare giungere l'eco lontana del plotone d'esecuzione. Così il Tribunale Militare di Roma, nel processo a Carpere del 48, descrive l'attività della Gestapo e della SS. L'occupazione tedesca nella capitale italiana, malgrado la posizione di città aperta di questa, fin dai primi giorni si manifestava con un rigore più accentuato che in altre città. La caccia agli uomini a Roma era abile, continua e spietata. In queste città la polizia militare tedesca, sotto la direzione di Herbert Kappler, che in quel tempo rivestiva il grado di maggiore della SS, lavorava intensamente onde eliminare quanti erano contrari ai tedeschi o si dubitava che lo fossero. L'attività di polizia allargava la sua sfera fino a procurare uomini che lavorassero per i tedeschi in Italia e in Germania. E poiché l'arruolamento volontario di lavoratori era quasi insignificante, la polizia effettuava per le vie di Roma e nei locali pubblici rastrellamenti di persone idonee al lavoro, una categoria di persone che fin dai primi giorni di occupazione era presa particolarmente di mira da parte della polizia tedesca, era data agli ebrei.
E allora, un breve aggiornamento da Twitter a Pavia, come a Macerata, come in altre città. Oggi c'era un presidio, abbiamo visto anche immagini di un presidio solidale a Bilbao. A Pavia, tra l'altro, dopo l'aggressione che c'è stata da parte di un gruppo, non mi ricordo se è Casa Pound o Giustizia e Libertà, qualcosa del genere. Allora, vado subito a recuperare la notizia. Comunque c'è stato un pestaggio da parte di 25 fascisti circa che hanno aggredito di fatto 5 ragazzi, credo egiziani, comunque nordafricani, al grido di, eccola qua, trovate, al grido di negri figli di puttana, fuori gli africani da...
Chiaro, sì, chiaramente adesso alzano la testa e anzi vedo che...
Pavia diventa teatro di un agguato fascista razzista in stile paramilitare ai danni di giovanissimi figli di immigrati marocchini, ecco. Tutto parte come un'aggressione in discoteca... No, non dice il gruppo, comunque, vabbè, noti fascisti di Pavia, non meglio identificati. Comunque, quest'oggi appunto c'era un presidio in risposta a quello che...
Però vedo che Genova ha risposto, anche Genova risponde bene. Perché
e poi là. Vediamo, sì, a parte quello, anche Genova ovviamente, però tornando a Pavia, la questura di Pavia vieta il presidio antirazzista in Piazza Italia e autorizza i fascisti a manifestare con la scusa delle foibe, pochi giorni dall'atto terrorista di Macerata dell'aggressione squadrista ai danni di ragazzi di origine magrebina. E comunque i compagni un presidio l'hanno fatto ugualmente e pare ci siano stati appunto scontri con la polizia e qualche ferito che ovviamente era ben disposta a proteggere o quantomeno limitare il contatto tra i fascisti, che comunque in 25 contro 5 si fanno forza, quanto pare, si fanno forti, che però magari in uno scontro più campale è meglio che li tuteli la polizia.
Esatto, assolutamente.
E comunque nel dubbio, cioè non si può neanche dire che siano cose fatte per evitare i disordini, perché poi alla fine quelli a cui vietano le manifestazioni, guarda caso, sono sempre gli antifascisti.
Esatto, assolutamente.
Vabbè, questo piccolo aggiornamento, intanto vi lasciamo con una pausa musicale, ci risentiamo tra qualche minuto.
Noi Rude Boys cantiamo una canzone che parla dello stile di tante persone, anfibi, rosso fuoco, pantaloni stretti all'osso, brevelle, salta al petto, lui chi è? Skinner! Non badare
fascista sarà.
Una canzone.
E torniamo in diretta alle 21:31 minuti primi. Un altro aggiornamento da Firenze, dove quest'oggi era in visita, penso per campagna elettorale, Matteo Salvini, e 200 persone sono andate a Firenze appunto per respingere la sua presenza in città al grido Salvini jihadista bianco, in riferimento poi alle campagne d'odio che in molti campagna di Salvini, che in molti hanno additato come una delle cose che ha armato Traini suo attacco appunto indiscriminato, ma c'era indiscriminato nei confronti e discriminatorio nei confronti
di
chi aveva la pelle di un colore diverso.
Uno dei proclami roboanti appunto della mummia di Arcole è quello di chiudere tutti i centri islamici, e anche vedo quella macerata, vedo che il PD non si comunque si allinea a Salvini, a quanto leggo.
Sì, qua siamo a Firenze appunto, dove c'era Salvini, tafferugli con la polizia, difesa del politico leghista, leggiamo da InfoOut. E sì, infatti vediamo come il PD di fatto abbia deciso di non esasperare ulteriormente la situazione, di mantenere calmi gli animi, cercando di bloccare appunto una grande manifestazione nazionale a Macerata, cosa che non gli è riuscita. E la manifestazione appunto sabato ci sarà e la rilanciamo volentieri una volta di più. Questo appunto un altro aggiornamento. E vediamo se arrivano anche forse notizie. Beh, no, praticamente pare sia già finito tutto all'iniziativa che dicevamo prima in piazza Capitaniato, quindi una cosa abbastanza in sordina. Probabilmente se non se ci sono state delle...
Ci sono stati
troppi contatti, forse anche ben presidiata dalle forze dell'ordine, non lo so, perché appunto queste sono le notizie che abbiamo adesso, però magari con più chiarezza nei prossimi giorni potremo raccontare se c'è qualcosa che vale la pena di essere raccontato, cosa è successo questa sera. Va bene, detto questo, sono le 21:33 minuti primi, torniamo
e continuiamo con la storia di Rosario Bentivegna e di Gappisti di Via Rasella. La battaglia è in furia sulla testa di ponte Anzio Nettuno davanti a Cassino. I tedeschi reggono, le truppe di Clark e Alexander subiscono ogni giorno forti perdite. Roma è lì, a poche decine di chilometri, uno dei più ambiti traguardi della guerra, ma la Wehrmacht fa muro. Allora il comando supremo alleato fa partire l'operazione Strangolamento. Si tratta di spezzare dal cielo con bombardamenti e mitragliamenti le principali vie di comunicazione terrestri, tra nord e sud, per strangolare Kesseling e fargli mollare la presa di Roma. A partire dal 2 marzo scattano dunque pesanti incursioni di B-17 e di B-24 sui nodi ferroviari attorno a Roma, poi i raddi si allargheranno ai quartieri Ostiense, Magliana, Tiburtino, Italia fino alla Nomentana e inoltre Prenestino, Casilino, Appio e Latino Metronio. Incursioni terribili saranno quelli dell'8, 9, 10 e 11, poi quelli del 13, 14, 16, 18 marzo, oltre 2.000 morti e 8.000 feriti. Ma i romani sanno bene di chi è la colpa dei bombardamenti, e questo lo voglio sottolineare, e se la prendono coi tedeschi e i fascisti. Il mese di marzo si apre con una grande dimostrazione di donne in viale Giulio Cesare davanti alla caserma dell'81esimo fanteria, dove nazisti e fascisti hanno ammassato un migliaio di uomini rastrellati nei giorni precedenti nelle strade del centro per spedirli a scavare trincee sul fronte di Anzio. È la mattina del 3 marzo, 178esimo giorno dell'occupazione, ed è la mattina in cui viene ucciso da un tedesco sul marciapiede davanti alla caserma la popolana Teresa Gullace. A terra, quando la folla di donne si dirada portandosi via il corpo sanguinante di Teresa, restano le macchie di sangue e copie di volantini gettati durante la manifestazione da alcune ragazze. Donne italiane, perché ci bombardano? Perché i fascisti continuano a mantenere le nostre città, le nostre coste e il nostro territorio in stato di guerra contro gli alleati? Perché i fascisti hanno chiesto l'aiuto dei tedeschi, hanno permesso che costoro invadessero la nostra patria e danno ora ad essi tutto l'appoggio, i gruppi di difesa della donna. Roma, nel marzo terribile di bombardamenti, è anche una città che combatte. Il 7 marzo la boia e il rattoppatore vengono fucilati a Forte Bravetta insieme ad altri 8 partigiani. gli altri gappisti arrestati con loro, Maurizio Giglio, saranno massacrati dalle ardeatine insieme a decine di partigiani, tutte le formazioni romane, da tempo già prigionieri di nazisti, e 75 ebrei, e a tanta gente caduta per caso nelle mani del nemico, con la resistenza non aveva nulla a che fare. Domenica 12 marzo vede oltre 100.000 romani raccogliersi in piazza San Pietro per sollecitare il Papa, anche nella sua qualità di vescovo di Roma, a uscire dal suo silenzio e intervenire perché i nazisti, sgombrando la città da truppe e comandi militari, rispettino le regole che avevano liberamente accettato nell'armistizio del 10 settembre con la città stessa e che non avevano mai osservato. I tedeschi che hanno circondato piazza San Pietro non osano attaccare i romani, disperde la manifestazione, che tra l'altro è caratterizzata dall'esploit di padre Paolo Pecoraro, parroco di Santa Cecilia in Trasvestere, che alla testa dei suoi parrocchiani invoca a gran voce la pace. Viene arrestato sulla piazza dai gendarmi pontifici, ma Papa Pacelli si limita a denunciare una guerra aerea che non conosce leggi né freni, terribile atto di accusa contro la crudeltà di simili metodi di lotta. Ciò non era stato detto nel 40, allorché i tedeschi si vantano di coventrizzare le città inglesi. Il neologismo era derivato dal mostruoso bombardamento che rase al suolo la città di Coventry, e Mussolini aveva chiesto ed ottenuto da Hitler l'onore che i piloti aerei italiani partecipassero a quel banchetto di sangue. Solo nel prosieguo della guerra il Vaticano intervenne più volte per tentare di mitigare quei crudeli metodi di lotta. Il Santo Padre tuttavia ritenne di poter invocare che Roma, questa alma urbe, non venisse tramutata in un campo di battaglia, in un teatro di guerra. Questo era anche uno degli obiettivi del movimento partigiano. Ma non una parola fu spesa dal Papa per richiamare le forze naziste a onorare i patti del 10 settembre 43 sull'uso militare legittimo rispetto a questi patti che i tedeschi facevano di Roma, né sui delitti che dal settembre in poi essi compivano sistematicamente o permettevano che fossero compiuti da collaborazionisti nella città prigioniera. Il giorno dopo gli Stati Uniti replicarono che se i tedeschi non avessero usato Roma come base militare non vi sarebbero stati attacchi aerei. Il presidente Roosevelt in una conferenza stampa risponde al Papa il 14, mentre un nuovo bombardamento si abbatte sulla città, che la Germania nazista sta usando la città santa di Roma come un centro militare. Cosa esattissima, come constatavano tutti i giorni i romani, scorgendo le autocolonne della Wehrmacht dirette al fronte, sostare di giorno sotto i platani del lungo Tevero, anche all'ombra del Colosseo o di altri monumenti cittadini, per sfuggire ai caccia inglesi e americani padroni del cielo. Numerose sono le azioni partigiane in città, tra cui nella tarda mattinata del 10 marzo l'attacco con pistole e bombe a mano contro una colonna di militi fascisti del gruppo Onore Combattimento che sfilava per via Tomacelli. 4 fascisti uccisi, una decina di feriti. Numerose anche le azioni di guerriglia nella periferia sud. In particolare le bande partigiane operanti sulla direttrice Casilina Prenestina e sulla Tuscolana attaccano ogni auto tedesca in transito e il giorno 8 distruggono 3 camion della Wehrmacht diretti al fronte. I tedeschi lasciano sull'asfalto 8 morti. Solo nel marzo le azioni di guerriglia urbana saranno 75, quelle dovute a bande partigiane nella provincia 109. Ma la reazione nazista è furibonda. Si susseguono a forte bravetta le fucilazioni di patrioti, le camere di tortura di via Tasso, con Kappler e i suoi luogotenenti, Pribbeck e Schutz, a dirigere gli interrogatori, lavorano a pieno ritmo. Al gappista e rattoppatore, serviziato in modo inumano per settimane, vengono tra l'altro spezzate una a una le 10 dita delle mani con una tenaglia roventata. Al gappista alla boa vengono tenute le mani legate dietro la schiena con filo di ferro per 35 giorni di seguito. Il ferro entra nei polsi e provoca la cancrena. La boa viene fucilato legato a una barella. Il tenente Maurizio Giglio del fronte militare di Montezemolo, serviziato per un mese da Pribiche, deve dormire in piedi perché le piaghe provocate dalle sevizie sempre riaperte dai torturatori non gli permettono di sdraiarsi per il dolore. Lo aiutano i compagni di cella dandosi il turno per sorreggerlo. Solo 3 episodi nella vera e propria galleria degli orrori di Atasso. L'operazione 23 marzo. Ed in questo contesto che va inserita l'ideazione e l'attuazione di un'iniziativa militare clamorosa, diretta contro le truppe tedesche occupanti. Ne impostò la necessità a Giorgio Amendola sulla base delle decisioni prese dalla giunta militare del CLN, che aveva raccolto la richiesta sia del governo nazionale che dell'alto comando alleato per intensificare le azioni di guerriglia contro i nazisti. Ideò il piano del gappista Mario Fiorentini, che saluto calorosamente, tra l'altro Mario Fiorentini è ancora vivo, è l'ultimo rimasto di fatti. Nome di battaglia Giovanni. L'attacco rispondeva a rigore politico-militare della giunta, che dava un'interpretazione non attendista né opportunista della guerra di liberazione nazionale, così come si era venuta configurando nel corso di quei primi mesi d'occupazione tedesca a Roma e su tutto il territorio nazionale occupato e che avrebbe trovato il suo sbocco naturale nel giugno di quello stesso anno, nella costituzione del Corpo Volontario della Libertà, in cui confluirono tutte le formazioni militari della resistenza, dai monarchici ai comunisti. Ci sembra interessante ricordare come viene descritto il sorgere e affermarsi la guerra di liberazione, proprio nella motivazione della sentenza che condannò all'ergastolo Kappler. Nel marzo del 44 il movimento partigiano aveva assunto proporzioni di largo rilievo, era una discreta organizzazione, ma non aveva ancora acquistato quella fisionomia atta ad attribuire la qualifica di legittimo organo belligerante. Ciò non è una particolarità del movimento partigiano italiano, ma è una nota caratteristica di tutti i movimenti partigiani che nella recente guerra costituirono una delle migliori manifestazioni dello spirito di resistenza delle popolazioni dei territori occupati. Le formazioni partigiane in genere sono sorte spontaneamente e hanno agito nei primi tempi per necessità nell'orbita della legalità fino a assumere, come avvenne in proseguo di tempo, anche per il movimento partigiano italiano, un'organizzazione capace di acquisire la qualifica di organo legittimo belligerante. In questa genesi è la nota peculiare di un movimento di massa, la quale in difesa della sua libertà si scuote, si affratella e si organizza agendo per necessità di cose, in un primo momento illegalmente, in seguito legittimamente contro il nemico. E chiariva inoltre la stessa sentenza, riportando le testimonianze rese da Amendola, Pertini e Bauer, che erano stati tre membri della giunta militare del CLN. L'attentato di Via Rasella rientrava dunque in quelle direttive di carattere generale tendenti a costringere i tedeschi a rispettare la posizione di città aperta di questa capitale, direttive che ciascun componente della giunta era chiamato a fare attuare alle formazioni da lui dipendente. La regia dell'operazione 23 marzo venne affidata a Carlo Saniali, Spartaco, che dopo l'arresto di Trombadori nel febbraio era divenuto il comandante di GAP centrali. Il 23 marzo 1944 ricorreva il 25esimo anniversario della donata di Piazza San Sepolcro a Milano, dove nel 19 era venuta la fondazione di fasci di combattimento, la prima struttura del fascismo mussoliniano. I dirigenti dell'RSI non volevano perdere questa occasione per commemorare solennemente la data anche nella capitale e di conseguenza darsi dinanzi ai romani una veste di dignità politica e di autorità statuale, sia pure a riparo delle baionette fasciste tedesche. Così la Federazione del Partito Fascista Repubblicano dispone per la mattina 23 marzo una manifestazione pubblica. Oratore ufficiale sarebbe stato Carlo Borsani, cieco di guerra, membro del governo collaborazionista, uno dei pochi quadri del fascismo storico che aveva aderito all'RSI. Ma il comando militare germanico della piazza di Roma non si mostrò d'accordo. I tedeschi erano coscienti del disprezzo popolare che circondava i fascisti di Salò e temevano che una dimostrazione pubblica fascista avrebbe causato un altro attacco partigiano come quello avvenuto il 10 marzo in via Tomacelli. Oltretutto Roma aveva già fatto una amara esperienza dell'elezione politica dei fascisti repubblichini, rappresentata in città dalla famigerata banda di Palazzo Braschi, guidata dai due squadristi Bardi e Pollastrini, che rapinava, torturava e alimentava il mercato della Borsa Nera, quei beni sequestrati ebrei antifascisti, commercianti ed artigiani. Dovette intervenire la stessa polizia tedesca che arrestò l'intera banda, accusata di creare disordini tra la cittadinanza per le sue continue violenze e prevaricazioni. I tedeschi non volevano concorrenza in questo settore e le spedì al nord consegnandola alle autorità di Salò. Così il comando nazista vietò all'alleato repubblichino di manifestare all'esterno e la celebrazione della Costituzione dei fasci si tenne in via Veneto nel grande salone del palazzo dove aveva sede il Ministero delle Corporazioni, una zona ben protetta dai tedeschi, quella attorno a via Veneto. Vi si trovavano numerosi comandi della Wehrmacht negli alberghi requisiti e le cui difese vennero fortemente rafforzate per l'occasione, potenziando i reticolati e aggiungendo una mitragliatrice agli incroci delle strade. I GAP centrali avevano già preparato un progetto d'azione per intervenire alla celebrazione fascista il 23 marzo ed era stato messo a punto un piano d'attacco sia al Teatro Adriano in piazza Cavour, dove si sarebbe tenuto il discorso di Borsani, sia alla limitrofa casa madre di mutilati in piazza Adriana, dove il corteo fascista era stato successivamente spostato per motivi di sicurezza. Il piano consisteva in una manovra combinata, una carica di titolo nascosta in una carrozzina da neonato e coperta da bombolotto, che una ragazza di GAB aveva portato e fatta esplodere in mezzo alle formazioni militari neofasciste che vigilavano la manifestazione, poi un successivo attacco con bombe da mortaio modificate per essere lanciate a mano, eseguito da un gruppo di 6 GAPisti. A questa azione avrebbe dovuto partecipare anche un GAP delle brigate Matteotti, dirette da Sandro Pertini e Giuliano Vassalli. Anche questo progetto partigiano dunque venne reso inutile al divieto germanico di tenere in pubblico la celebrazione dell'anniversario di fasci. Ma il comando di GAP, sempre nel quadro di indicazioni della giunta militare del CLN, e in accordo con Giorgio Amendola, aveva già pronto anche un piano per attaccare direttamente i tedeschi in via Rasella, e questo costituì l'alternativa all'impossibilità di attaccare i fascisti. L'attacco ridotto di via Veneto avrebbe infatti comportato la necessità di un fortissimo comando partigiano e una situazione di carattere preinsurrezionale che la resistenza riteneva in quel momento prematura. Nei primi giorni di marzo Giovanni, che abitava al numero 12 di via Capo delle Case, aveva infatti incrociato proprio al centro della città una compagnia di militari germanici che marciava in assetto di guerra. Il gappista incontrò la colonna anche nei giorni successivi, sempre alla stessa ora, intorno alle 2 pomeridiane. Era un reparto di 156 uomini, con l'uniforme della Feldgendarmerie tedesca, armati di machine pistol, mitra, fucili e bombe a mano. La colonna era preceduta e seguita da due pattuglie, ciascuna con una moto carrozzetta armata di una mitragliatrice col servente al pezzo pronto a sparare. Giovanni seguì i tedeschi per stabilire l'itinerario. Venivano da Porta del Popolo, lungo via del Babuino e Piazza di Spagna. Passavano per via Due Macelli, attraversavano il Tritone e da via del Traforo imboccavano via Rasella. Poi giravano a destra su via Quattro Fontane e raggiungevano il palazzo del Viminale, dove il reparto era quartierato. La colonna tedesca e i partigiani non l'avrebbero saputo se una guerra finita. Era l'undicesima compagnia del terzo battaglione dell'SS Polizei Regiment Bozen, formata da alto attesini che avevano optato per la nazionalità germanica dopo il patto Hitler-Mussolini del 38 sull'Alto Adige, che del resto era stato il mese prima incorporato nel Reich col nome di Alpenvorland. Il Bozen dipendeva direttamente dal comando di Verona, generale Wolf, il capo dell'SS in Italia, ed era aggregato operativamente all'unità dell'SS di stanza a Roma. Anche se i suoi uomini non portavano le mostrine con due S stilizzate e brunite, il terzo battaglione, formato da tre compagnie, la nona, decima e undicesima, prendeva dunque ordine al comando di via Tasso, cioè dal colonnello Kappler. L'undicesima compagnia non era stata ancora impiegata, contrariamente alle altre due già operative a Roma in funzione di ordine pubblico, vale a dire utilizzate soprattutto per effettuare gli strellamenti, bloccare le strade, perquisire i palazzi casa per casa, caricare sui camion gli uomini catturati e trasportarli nei punti di raccolta delle caserme e poi sui luoghi del lavoro forzato. L'undicesima aveva terminato proprio il 23 marzo sul ciclo addestrativo. Andava al poligono di Torre di Quinto ad addestrarsi al tiro, poi tornava marciando al suo loggiamento. E il giorno dopo avrebbe sostituito la decima compagnia che era stata destinata a fiancheggiare un reparto di SS nella lotta partigiana nella zona di Castelli Romani, lungo le vie consolari al sud della città. Per puro caso, dunque, i gap centrali si trovarono di fronte ai soldati che insieme all'SS erano i loro nemici diretti della popolazione romana. Giovanni riferì accuratamente al comando militare del PC i suoi rilevamenti sulla colonna tedesca in transito per il centro di Roma. Anche Amendola aveva visto transitare il Bozen un paio di volte mentre si recava a piedi al palazzo della propaganda Fide, in Piazza di Spagna, dove si era rifugiato al CD De Gasperi, dove si tenevano alcuni riunioni del CLN. Amendola dette così l'ordine al comandante di GAP centrale: studiare un piano per attaccare quel reparto.
E allora, sono le 21 e 48 minuti primi, scusate, stavo seguendo un attimo l'evoluzione di un po' di presidi che quest'oggi ci sono in giro per l'Italia e non solo, come abbiamo visto, perché arrivano ancora immagini del presidio a Bilbao, sempre presidi antifascisti, sia per i fatti di Macerata, sia per quelli di Pavia. Poi abbiamo visto anche i giorni scorsi, come ricordavi anche tu, Genova, l'aggressione a colpo di coltello, per non parlare di Firenze, con l'aggressione di una studentessa perché si è rifiutata di prendere un volantino. E in tutto questo stiamo parlando di fatti che hanno un mese e mezzo di vita, più o meno, il più lontano da noi. Quindi, per... anche questo per dire che non è che sia siamo fatti isolati,
no,
che
purtroppo il clima sta diventando proprio da squadrismo, il che comunque la risposta da parte di tutti gli antifascisti mi sembra abbastanza forte, e dovendo anche comunque sfidare lo Stato, comunque perché vengono sempre protetti, appunto, sembra anche molto bene, perché se no in campo, come dici tu, in battaglia campale, ho idea che le conseguenze non sarebbero per loro tanto buone.
No, infatti. E tra l'altro, appunto, rigiriamo anche un tweet per quanto riguarda l'avvertenza di Castelfrigo, quei lavoratori che sono ancora in presidio lì davanti, e oggi la dirigenza della ditta ha deciso di integrare 25 lavoratori che le servivano appunto per continuare l'attività, e ha scelto tutte persone
fidate, diciamo,
che lontane sentendo le interviste dell'operaio che erano state assunte tempo prima, comunque che da un po' che non lavoravano lì, e non reintegrando invece tutti quelli che avevano scioperato ed erano in presidio. Quindi di
chiaro,
fatto,
sì, crumiraggio.
Queste sono le dinamiche che ci fanno vedere che il mondo del lavoro non è poi così distante da quello,
no,
di 50 o 100 anni fa, e che quindi anche certi strumenti come quello del fascismo, che sia esplicito e anche grottesco come partiti come Casa Pound o Forza Nuova, che sia più implicito come partiti che magari di facciata si proclamano anche antifascisti, rimane sempre uno strumento fondamentale per il capitale in dei momenti di crisi. Detto questo, vi lasciamo con un po' di musica e poi gli appuntamenti e i saluti.
fanno dannare. Siamo noi proprio noi che non dormiamo mai. Forse siamo i tipi che vi danno da fare. Se resisti, resisto, insisto anche nei guai. Così io lo dico, riparei tutto. E qua posso dirlo, ne farei. Le case, le piazze, strade, ora qua. E noi siamo ancora qui a farlo dannare. La nostra resistenza solo in cuore. Così io dico, rifarei tutto. E qua posso dirlo, ne farei.
Torniamo in diretta per gli ultimi minuti di trasmissione. Un appuntamento da rilanciare questo venerdì proprio all'Infospazio Chinatown, da dove stiamo trasmettendo dalle 19 una cena di autofinanziamento balcanica, il giorno prima della giornata del ricordo. Vado a leggere brevemente quanto scritto nell'appello Facebook. Ogni 10 febbraio viene celebrata la giornata del ricordo in memoria della tragedia delle foibe, foibe e dell'esodo forzato degli italiani dalle ex colonie. L'istituzione di questa giornata punta a stravolgere e riscrivere la storia del confine orientale, ribaltando gli squadisti italiani come brava gente, cancellando i crimini dell'occupazione fascista e del genocidio del popolo slavo. Inoltre ha l'obiettivo di demonizzare il ruolo della resistenza jugoslava, descritta come una banda di sanguinari carnefici nella lotta al nazifascismo. Con questa operazione la borghesia riscrive la storia, rendendola funzionale ai suoi obiettivi di oggi e legittimando le organizzazioni neofasciste. La mistificazione, la denigrazione e l'annientamento del patrimonio storico della lotta di liberazione antifascista è funzionale, nell'attuale fase di crisi e di guerra, a imporre politiche antipopolari sul piano economico e sociale, alla repressione della lotta di classe e alla promozione dell'interventismo bellicista nello scacchiere internazionale. Da sempre, in periodi di forte crisi e guerra, i padroni si sono serviti dei fascisti per attaccare la classe lavoratrice, alimentando una guerra tra poveri e attaccando chi lotta e si organizza per un mondo libero dallo sfruttamento. Contro il revisionismo, noi dobbiamo riprenderci la nostra storia, quella dei partigiani che seppero vincere sui nazifascisti, e applicarla oggi, nelle lotte sui posti di lavoro, nei quartieri, nelle scuole e nelle università. Nella resistenza di oggi contro i vari attacchi antipopolari messi in campo dalla classe dominante come il Jobs Act, l'alternanza scuola-lavoro, la legge Lupi e il decreto Minniti contro la guerra imperialista e contro l'avanzata del fascismo, per una società senza classi, guerra e sfruttamento. Morte al fascismo, libertà ai popoli, smirt fascismo,
Slobodana Rodum.
Esatto, questa la sapevi anche senza leggerla, giustamente. Invece per noi ci risentiamo sempre alle 21, mercoledì prossimo, sempre su radiazione.info, esatto. In podcast sul sito di Radiazione o in replica il venerdì all'ora di pranzo. Con questo direi che abbiamo detto tutto quanto.
Che fischi il vento e che sventoli per Bacco.
Fischia il vento e urla la bufera. Scarpe rotte, eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Sì, sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ed ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel coltir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel coltir. Se ci coglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani, ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor, ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor.
Più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli per Bacco, che sventoli!